Con riferimento alla problematica del concorso di persone nel reato, evidentemente non ha nessuna intenzione questo pubblico ministero e non è oggetto, credo, delle problematiche relative a questo processo, quella di tracciare in una maniera assolutamente analitica tutti quelli che sono i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di concorso di persone, perché in realtà quello che ci interessa sono soltanto alcuni di questi principi con riferimento a delle situazioni estremamente particolari che, come si vedrà, vanno poi a toccare quello che è la problematica del concorso morale nel reato. Ritiene il pubblico ministero che, con riferimento appunto al problema del concorso, debba in qualche modo essere individuati, devono essere individuati quelli che sono i criteri sulla base dei quali ritenere, verificare la possibilità di ritenere la sussistenza, si dice anche prescindere in taluni casi dalla oggettiva dimostrazione, vale a dire attraverso l'esistenza di prove dirette testimoniali o di prove documentali, attraverso il materiale fotovideo che è stato acquisito agli atti, di una, in alcuni casi di una materiale partecipazione del soggetto allo specifico evento, quindi vale a dire laddove noi non abbiamo comunque una persona che ci dica ho visto Tizio o Caio effettuare materialmente questa condotta, un'immagine che riprenda il soggetto nel compiere quel determinato atto, se in qualche modo rispetto alla ricostruzione complessiva e rispetto alla fattispecie di cui ci stiamo occupando, vale a dire il reato di cui l'articolo 419 è costruito con tutte quelle connotazioni nel rispetto dei principi di diritto e quelle connotazioni di fatto che in qualche modo sono state evidenziate attraverso la ricostruzione degli eventi, è bene ritenere che qualche soggetto ed in particolare taluni degli imputati possono anche rispondere di concorso nella commissione di alcuni fatti di devastazione e saccheggio, ripeto, a prescindere dalla presenza di una prova, diciamo così, diretta della partecipazione materiale allo stesso. Se questo allora è l'ambito in qualche modo che ci interessa rispetto alla problematica del concorso di persone nel reato, va evidentemente detto preliminarmente che quindi non ci interessano tutti quei casi in cui esiste evidentemente il contrario di quello che stavo dicendo, vale a dire una prova diretta dell'attribuibilità di un fatto ad un determinato soggetto, quale autore, quale esecutore materiale del medesimo, perché evidentemente risponderà di questo tipo di comportamento connotato, così come ho detto prima, dalla situazione complessiva di messa in pericolo dell'ordine pubblico e quindi la sua idoneità a configurare l'elemento costitutivo del reato di cui è l'articolo 419. Analogamente, riprendendo uno dei concetti che ho detto prima quando parlavo della in premessa rispetto alla costruzione degli elementi di diritto della fattispecie di cui articolo 419, non è mai stata intenzione di questo ufficio del pubblico ministero effettuare una attribuzione di eventi delittuosi che si sono oggettivamente verificati nel corso delle manifestazioni di Genova ad opera dei manifestanti in una maniera indiscriminata a qualsiasi soggetto che fosse presente sulla piazza di Genova, vale a dire il criterio che in qualche modo è stato utilizzato dal pubblico ministero, soprattutto nell'ambito di questo procedimento, non è stato quello di dire noi abbiamo da qualche parte, in una qualsiasi fase, in una qualsiasi situazione, riconosciuto Tizio. E posto che quelle immagini dicono che Tizio era presente nel pomeriggio del giorno 20 o nella mattina del giorno 20 o nel pomeriggio del giorno 21 in delle situazioni di luogo e di tempo in qualche modo coincidenti o concomitanti con un'attività di aggressione al patrimonio di contrapposizione alle forze dell'ordine idonea nel suo complesso a connotare o ad integrare i requisiti di cui l'articolo 419, stabilire per il solo fatto che questa persona potesse essere in qualche modo identificata come presente in una qualche situazione a questi episodi, che in qualche modo la stessa dovesse essere chiamata a rispondere di concorso nella commissione del reato di cui è l'articolo 419. E allora, ripeto, quello che interessa a noi è affrontare questa problematica sul concorso di persone nel reato esclusivamente con riferimento alla posizione di quei soggetti chi abbiano formato in modo stabile e prolungato nel tempo, parte organica per esempio di gruppi, che nella loro complessità si siano resi responsabili di condotte delittuose oggetto d'esame, resistenze, danneggiamenti, incendi, idonei poi a configurare i vari reati, e quindi la devastazione e il saccheggio, oppure comportamenti in qualche modo concorrenti con la fattispecie di cui all'articolo 419. E questo effettuarlo, per esempio, con riferimento a due situazioni, sia quelle in cui, per esempio, non vi sia alcuna immagine con riferimento ad un determinato soggetto in ordine alla realizzazione e alla commissione di un fatto tipico, che ne dimostri la sua partecipazione come un autore materiale, ma che in realtà, sulla base della ricostruzione complessiva degli eventi, così come è stata fatta, degli spostamenti, della composizione dei gruppi, resti comunque in qualche modo provata l'individuazione di questo soggetto quale appartenente a quel gruppo che, con quelle modalità in qualche modo organiche e ponendo in essere delle condotte che in qualche modo, per le modalità esecutive, per la finalità con cui le stesse venivano poste in essere, per tutte le circostanze in qualche modo che vanno a connotare, a qualificare il fatto, potessero in qualche modo essere lette come espressione in qualche modo dell'attività delittuosa di un numero abbastanza determinato di persone che a loro volta magari si muovono poi nel contesto di un gruppo più grande. Oppure un'altra situazione in qualche modo che doveva essere preso in considerazione, ed è forse la situazione che riguarda alcune delle imputazioni che riguardano il caso degli odierni imputati, in talune situazioni, non in tutte situazioni, in tutte le situazioni, allora quando risulti comprovata la materiale partecipazione, questo ovviamente secondo la logica e l'ottica del pubblico ministero, sulla base degli elementi raccolti, di questo soggetto, di uno dei soggetti, di uno degli imputati, alla commissione di uno dei fatti tipici di devastazione e saccheggio, e allora verificare se ed in quale misura l'aver comunque preso parte nell'ambito di movimenti di un gruppo o comunque di movimenti di contrapposizione, di devastazione o di saccheggio in qualche modo organicamente ricostruiti, se lo stesso in qualche modo potesse e dovesse rispondere nell'ambito di questo contesto anche di alcuni altri ulteriori episodi di devastazione e saccheggio che fossero posti in essere dal gruppo di cui lo stesso faceva parte, ma ripeto, in una situazione diversa dalla prima che ho detto, vale a dire laddove non vi sia alcuna immagine che riguardi questo tipo di soggetto, ma laddove invece in alcuni casi sia provata e dimostrata la materiale attività del soggetto quale autore di determinati fatti, e invece alcuni di questi fatti, sempre con questa continuità spazio-temporale, siano stati posti in essere o vengono comunque pacificamente attribuiti alle persone che insieme a quella si muovevano nello stesso contesto spazio-temporale. E questo riferimento, ripeto, al discorso del gruppo, credo che debba essere inteso anche da questo punto di vista in una maniera corretta, nel senso che diventa, a giudizio del pubblico ministero, assolutamente intuitivo che, per esempio, il discorso dell'appartenenza del gruppo e quindi alle modalità, in qualche modo, di spostamento e alla continuità dell'attività delittuosa posta in essere, è certamente riferibile a quello che sono gli spostamenti e gli sviluppi dell'attività delittuosa posta in essere dal blocco nero. Ma il fatto che, poi lo si vedrà, comunque si possa prescindere da un previo concerto nella commissione di una serie di fatti, e che questo previo concerto, per esempio, possa evidentemente non essere avvenuto rispetto ai fatti del pomeriggio del giorno 20, vale a dire dei disordini a margine del corteo delle tute bianche, non è sufficiente, a giudizio del pubblico ministero, per poter automaticamente escludere che il discorso che il pubblico ministero rapportava all'esistenza in qualche modo di movimenti di gruppi o comunque movimenti organici non debba riguardare anche delle fasi relative agli scontri del pomeriggio del giorno 20. Perché e certamente in determinate situazioni potrebbe ravvisarsi una non immediata riferibilità di quel comportamento a un gruppo isolabile di manifestanti nell'ambito delle persone che in qualche modo realizzavano delle attività di contrapposizione violenta e la commissione di reati tipici, dei fatti tipici costitutivi della fattispecie di cui l'articolo 419, ma invece certamente in altri tipi di situazioni, seppur in assenza di quel previo concerto che andava in qualche modo a connotare in una maniera del tutto particolare quelli che sono gli spostamenti del blocco nero, viene un'organicità comunque dei movimenti, degli intenti, seppur in qualche modo attraverso un'adesione spontanea ad un programma che era evidente a tutti per la compresenza nelle stesse circostanze del luogo di tempo, si verifica per esempio anche con riferimento al discorso delle tute bianche. Solo per esempio basta pensare a quelle che sono le fasi relative all'assalto al blindato dei carabinieri, all'incendio del blindato dei carabinieri, dove si vede che in qualche modo la parte dei manifestanti che interagisce per porre in essere questo tipo di comportamento non è solo ed esclusivamente, non è genericamente riferibile alla massa del corteo delle tute bianche che erano state oggetto della carica, e sotto questo profilo nemmeno a un'altra parte di manifestanti che in qualche modo non erano comunque rifluiti a seguito della gran parte del corteo nella parte superiore. Lo si vedrà attraverso anche l'individuazione delle immagini che vanno proprio a riprendere un certo numero di soggetti costantemente presenti nelle varie fasi di quel tipo di attività, e le stesse immagini che mostrano la compresenza di una pluralità di soggetti in tutte le fasi che vanno a connotare e ricostruire questo tipo di episodio, come in qualche modo anche al di fuori di quello che poteva essere un previo concerto da parte dei soggetti di commissione di una serie di fatti secondo un percorso anche all'interno della città che prevedesse la commissione di reati, vastazione e saccheggio, vada però a ricostruire, a consentire la possibilità di ricostruire sotto un profilo organico, anche con riferimento alla presenza e all'interazione dei comportamenti delle persone, quello che poi è un gruppo di fatto di persone che spontaneamente aderiscono allo stesso tipo di condotta, e quindi rapportare anche ad alcuni aspetti estremamente importanti del corteo, degli scontri a margine del corteo delle tute bianche, quelli che sono gli stessi criteri interpretativi che in qualche modo ci possono guidare a risolvere il problema che in qualche modo stiamo affrontando con riferimento alla possibilità di ravvisare il concorso da parte di uno dei soggetti che pone in essere alcuni dei fatti tipici previsti dall'articolo 419, anche con riferimento a quelli commessi da altri soggetti, ancorché, ripeto, non facciano parte del gruppo che preordinatamente si era mosso in quel contesto spazio-temporale. I principi che in qualche modo andiamo ad individuare per trovare poi delle risposte che verranno date poi attraverso soprattutto l'esame delle posizioni soggettive dei soggetti, perché andare a vedere poi effettivamente rispetto a quello che è stato in qualche modo ricostruito come situazione complessiva degli scontri, dei danneggiamenti e delle azioni delittuose che si sono verificate in quei giorni, andare a vedere poi come il comportamento del singolo, in quale momento ed in quale misura si va a collocare rispetto a questo panorama. Per arrivare a questo credo che comunque ci debbano guidare quelli che sono i principi che la Suprema Corte ha dettato soprattutto in materia di concorso morale nel reato, laddove in realtà si finisca per essere comunque oggettivamente in presenza di quello che comunque è stato sempre definito di un rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. E rispetto a questo tipo di situazione, cioè al concorso morale nel reato, è la stessa Corte di Cassazione che evidenzia come non sia necessaria la prova positiva che il predetto proposito, senza di esso, cioè senza la partecipazione di quel soggetto, non sarebbe stato attuato dall'autore materiale, ma quello che ci deve valutare e ci deve consentire attraverso la conoscenza del materiale processuale e delle immagini, ed in base a quelle che sono le regole della comune esperienza, individuare o valutare se comunque questo tipo di apporto sia sufficiente a che la condotta di concorso morale, che vedremo poi come deve essere connotata, possa in qualche modo essere obiettivamente idonea ad operare, anche qui, anche in misura modesta, un rafforzamento dell'altrui volontà delittuosa. Quando noi parliamo di concorso morale, non è che dobbiamo necessariamente riferirci a situazioni, che so io, alla figura del mandante, cioè vale a dire della persona che in qualche modo delibera determinate cose e rafforza dando l'ordine di effettuare un certo tipo di comportamento. Stiamo parlando quindi non della necessità che vi sia la prova positiva che quel comportamento non sarebbe stato posto in essere, ma quello che poi noi dobbiamo andare a recuperare è l'esistenza in qualche modo attraverso quelli che sono, lo dice la Suprema Corte, le regole della comune esperienza, dei comportamenti idonei, anche in misura modesta, ad operare quello che è stato indicato, un rafforzamento dell'altrui attività delittuosa. in modo tale che praticamente le circostanze di fatto che poi vengano in concreto accertate rappresentino poi un po' quella che è l'identità di movente, di scopi, di mezzi, di modalità esecutive nella commissione della condotta e nella lettura della commissione delle pluralità di condotte che sono state oggetto di ricostruzione per le giornate del Verdi del 21, che appaiono secondo quello che è la comune esperienza, dice la Corte Lidquo Plerunque Accidit, idoneo a giustificare il convincimento maturato dai giudici di merito circa, per esempio, il reciproco incitamento l'azione attraverso la presenza delle persone sul luogo del delitto, oppure letta anche per esempio come quel rafforzamento che avviene attraverso per esempio anche le precedenti condotte che vengono poste in essere sempre nello stesso contesto spazio-temporale. Faccio per esempio riferimento al fatto, ho detto prima, la situazione in cui vi siano per esempio determinati soggetti che abbiano posto in essere delle condotte tipiche idonee ad integrare il reato di cui l'articolo 419, per esempio in un determinato momento, poi si ha il passaggio successivo, l'episodio successivo, che so io, la devastazione del distributore dell'IP dopo la devastazione dell'ufficio postale di Corso Sardegna. Ebbene, il verificare, voglio dire, in quale modo anche la prosecuzione, la continua compresenza sul luogo del delitto di altre persone che in un momento immediatamente antecedente si erano resi responsabili della commissione di quel fatto nel contesto dei movimenti e degli spostamenti di quel gruppo, evidentemente possa andare a rafforzare ed avvalorare il convincimento e l'intento deliberato da parte del soggetto di porre in essere in un momento immediatamente successivo un episodio analogo al precedente, perché sarebbe da questo punto di vista assolutamente riduttivo che evidentemente se sono 50 o 100 le persone che si spostano in una maniera organica, evidentemente tutte 50 o 100 debbano in quel preciso momento e distante andare a colpire lo stesso bene. Sarebbe anche sotto un certo profilo abbastanza impossibile nel suo verificarsi da un punto di vista naturalistico, ma è evidente che nel momento in cui ho un gruppo organico di persone che si muovono sul territorio, evidentemente attingendo nel loro percorso in una maniera assolutamente sistematica una pluralità di obiettivi, evidentemente ci saranno situazioni in cui l'espressione del comportamento materiale, quindi l'identificazione degli autori materiali nella commissione di quel fatto, saranno in qualche modo individuate in capo a determinati soggetti e magari nel momento immediatamente successivi ad altri soggetti che però si muovono con una contestualità spazio-temporale rispetto a quelli oggetto dei precedenti comportamenti delittuosi. Ho già detto prima, l'ho anticipato con riferimento alla fattispecie generale di quell'articolo 419, ma è un principio che viene dettato dalla Suprema Corte con riferimento alla figura del concorso morale nel reato, come pacificamente non sia necessario un previo accordo di intenti diretto a cagionare l'evento tra le persone che concorrono nel reato, essendo assolutamente sufficiente anche un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa. Ripeto, forse non sarebbe necessario questo tipo di principio rispetto ad una situazione come quella del corteo del Blocco Nero. Certamente è un'indicazione estremamente importante con riferimento per esempio ad altri scontri che così a prima vista appaiono meno organizzati, meno preordinati, ma evidentemente non è altro che un modo che ha particolarmente significativo rispetto ai fatti che ci occupano la Suprema Corte, in qualche modo, di andare a delineare quella che è la complessiva rappresentazione dei fatti che si stanno svolgendo in capo al soggetto che in qualche modo è presente agli stessi. E quindi anche il fatto che questa intesa spontanea, ancorché rappresentante poi un rafforzamento nell'altrui proposito delittuoso, un incitamento al compimento di questa azione, avvenga semplicemente anche nel corso dello svolgimento degli eventi, senza che per esempio le persone non solo addirittura si dovessero essere messe d'accordo precedentemente, ma addirittura senza per esempio che personalmente non conoscano l'identità o non avessero mai avuto rapporti con le altre persone che in quel momento sono coinvolti nella commissione di un fatto che peraltro risulta assolutamente unitario per le sue finalità, modalità di esecuzione e posto in essere in un unico contesto spazio-temporale. Dice la Suprema Corte, in varie sentenze non occorre un previo accordo, potendo sorgere una volontà che accomuni la condotta dei partecipanti anche nel repentino svolgersi di un fatto improvviso. E si ha il concorso morale anche quando il reato senza la condotta di agevolazione sarebbe ugualmente commesso, ma magari con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà, e che può essere di partecipazione morale, di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso già esistente e di sostegno psicologico nell'altrui volontà. Analogamente, in altre sentenze, e anche qui credo che sia assolutamente intuitivo, ma credo possa essere poi applicato alla lettura dei fatti che sono oggetto del nostro procedimento, sono poi quella giurisprudenza che ci va in qualche modo a riferire ulteriormente per quello che riguarda il concorso morale nel reato, come non sia necessaria un'analitica conoscenza da parte del soggetto di tutti i particolari esecutivi con cui una determinazione sarà commessa. Apparendo però sufficiente quindi che lo stesso abbia consapevolezza che un determinato evento delittuoso, che è quello a cui sta assistendo, che avviene nell'ambito dello stesso contesto in cui lo stesso si sta muovendo, sarà comunque commesso dai concorrenti nel reato. È ovvio che rispetto a questo tipo di situazione, quello che in qualche modo deve essere il limite, certamente in generale per il tema del concorso morale nel reato, ma anche e soprattutto per quello che riguarda i fatti oggetto di questo processo, è il differenziare quello che è una situazione di concorso morale da quelli che sono delle situazioni degli aspetti di mera connivenza non punibile o di mera presenza passiva. Evidentemente la connivenza non punibile si avrà quando, per esempio, il terzo aderisca moralmente ad una condotta delittuosa che viene posta in essere da un determinato soggetto, ma che in realtà poi non dia, attraverso la sua presenza o attraverso una manifestazione di volontà, alcun tipo di rapporto causale con il verificarsi di quell'evento che poi viene posto materialmente in essere da quello che sarebbe l'ipotetico concorrente. Così come in qualche modo andiamo a vedere che la presenza passiva sarebbe quella in cui non viene ravvisato alcun tipo di rafforzamento dell'altrui volontà delittuosa. E allora quello che noi dobbiamo andare a vedere sotto questo profilo, sulla base di quelli che sono i principi generali e quindi anche quelli della comune esperienza e quelli della ricostruzione dei fatti che sono stati offerti a questo tribunale, è quello di escludere o di andare a verificare se taluni dei comportamenti che in qualche modo sono evidenziati in capo a determinati soggetti ed in particolare agli imputati di questo procedimento in taluni casi possa essere in qualche modo inquadrata come una mera connivenza o una presenza passiva. E io credo che con riferimento a questo tipo di situazione diventi importante uno degli aspetti che ho indicato in un momento indicato poco fa, vale a dire il fatto che rispetto a queste situazioni che sono connotate da un'unitarietà spazio-temporale, da un'unicità di finalità, dalle stesse modalità di esecuzione criminosa, evidentemente questi soggetti si siano resi in qualcuna delle fasi rispetto alle quali sono chiamati a rispondere responsabili materialmente di una delle condotte tipiche previste dalla norma incriminatrice di cui è l'articolo 419. Ecco allora che bisogna fare attenzione rispetto a queste circostanze e valorizzarle, ritiene il pubblico ministero, in una maniera corretta, perché non ci troviamo, faccio un esempio stupido, ci sono fotografi che hanno seguito, forse anche alcuni testimoni, giornalisti che hanno seguito per esempio lo svolgimento, che so, delle attività del blocco nero e l'hanno documentato attraverso delle riprese fotografiche eccetera, e che hanno svolto lo stesso tipo di percorso, ma evidentemente che non rispondono e sono stati sentiti come testi dei reati di devastazione e saccheggio. Evidentemente questo sembra intuitivo, ma certamente nel momento in cui invece ho un soggetto che partecipa ad un determinato percorso e in uno dei momenti di questo percorso pone in essere dei comportamenti tipici, evidentemente questo tipo di atteggiamento e di comportamento diventa assolutamente significativo per andare a connotare il suo comportamento rispetto a quello che è il problema della connivenza o della presenza passiva, che si badi, ovviamente non riguarda il momento in cui lo stesso si rende esecutore materiale di quella condotta, ma la sua dimostrata oggettiva presenza o compresenza nei confronti di altri soggetti che in quel momento, in un momento immediatamente antecedente, in un momento immediatamente successivo, alla sua presenza e dopo che lo stesso comunque ha posto in essere dei comportamenti materiali idonei ad integrare i fatti materiali di devastazione e saccheggio che costituiscono il presupposto oggettivo della ricorrenza dell'articolo 419, sia in qualche modo presente alla commissione degli stessi fatti da parte di altri soggetti. Ecco che diventa difficile cominciare a stabilire che se fino ad un momento prima o ad una situazione in cui viene fotografata la partecipazione materiale del soggetto a quel comportamento tipico, la presenza di quel soggetto in un momento immediatamente successivo, ancorché si dice ma lui che sta facendo? Non sta facendo niente, è soltanto lì presente di fronte alla banca che viene devastata, se lo stesso prima aveva preso parte, che so io, all'incendio di una delle autovetture che è stata incendiata dal blocco nero, credo che sia impossibile ritenere, con riferimento al suo rapporto, a quello che sono le regole della normale esperienza, di quello che è il rapporto causale nel rafforzamento del proposito delittuoso altrui, andare a dire che in quel momento successivo, per il solo fatto che lui non viene visto, non viene visto o comunque non vi è prova materiale rispetto alla sua diretta aggressione, rispetto a quell'ulteriore bene, che in qualche modo lo stesso con il suo comportamento, con la piena condivisione e l'adesione a quel programma criminoso che è sostanzialmente unitario, non vada a rafforzare quello che è il comportamento tenuto dagli altri soggetti. Che poi, anche rapportato a quelli che saranno ulteriori elementi che magari toccheremo in una maniera un pochino più approfondita, rappresenta anche poi la lettura, nei casi in cui ciò effettivamente avvenga, della strumentalità, per esempio, di comportamenti di contrapposizione nei confronti delle forze dell'ordine. Nel senso che il rafforzamento nel proposito delittuoso, nell'agevolazione della condotta delittuosa, certamente può essere rappresentata da una persona che incita, che spinge le persone a commettere determinati reati. Mi viene in mente, sotto il profilo di adesione, di rafforzamento nel proposito criminoso, le immagini di Puglisi, Francesco in via Ivrea, che in qualche modo incita e richiama gli altri manifestanti a compiere una serie di attività di danneggiamento e di contrapposizione alle forze dell'ordine. Laddove evidentemente rispetto a questo tipo di situazione non è che lui sia semplicemente presente ai fatti commessi dagli altri, ma c'è una esplicazione in qualche modo precisa della volontà da parte del soggetto. Ma, ripeto, al di là di questa estrinsecazione esplicita del comportamento, ci sono poi, per esempio, altre situazioni che sono la realizzazione, per esempio, di comportamenti di resistenza nei confronti delle forze dell'ordine che vanno poi a preservare un luogo nella disponibilità di altri manifestanti che, nella diretta percezione delle persone che effettuano questa contrapposizione, stanno ponendo in essere un comportamento di danneggiamento e di aggressione al bene patrimoniale e che in qualche modo viene indirettamente agevolato dal comportamento tenuto da questi soggetti. Penso per esempio a quelle che sono le vicende del danneggiamento, del saccheggio e dell'incendio del blindato, laddove questo tipo di comportamento per esempio avviene in una maniera assolutamente contestuale nel momento in cui gli altri manifestanti, schermato con gli scudi in plexiglass, la zona di Corso Torino dove il blindato si trovava, si oppongono alle forze dell'ordine, così consentendo agli altri di operare una efficace attività di aggressione e di distruzione del bene che in qualche modo era stato isolato. Questo con riferimento al discorso del blindato, ma certamente è la stessa cosa per esempio con riferimento a quella che è la contrapposizione nella mattina del giorno 20 rispetto alle forze dell'ordine che avviene per esempio sulle barricate tra Piazza Tommaseo e Corso Buenos Aires, impedendo l'intervento delle forze dell'ordine e consentendo un'ampia e diffusa attività di devastazione che si verificava in quel momento nella piazza di Tommaseo in danno di quelli che sono gli arredi urbani e la banca, la Carige, Agenzia 84 e quant'altro si trovava in quei luoghi. E che poi in definitiva, se poi dobbiamo rapportarci a quelle che sono anche le regole della comune esperienza nella valutazione di quello che è il rafforzamento nell'altrui proposito delittuoso, non possiamo poi dimenticarci, perché poi di fatto è anche su questi tipi di episodi che si è sviluppata non solo la questione relativa al concorso morale nel reato, ma anche e soprattutto la giurisprudenza relativa all'articolo 419, di quelli che sono un po' i reati che vengono commessi nell'ambito di movimenti di piazza, di movimenti di folla, che hanno poi spesso sostanzialmente questo tipo di connotazioni, vale a dire dei movimenti assolutamente organici in delle circostanze di luogo e di tempo nell'ambito dei quali vengono realizzati dei danneggiamenti estremamente diffusi, estremamente pesanti in un contesto spaziale unitario e tutto sommato determinato. Certo, rispetto a questo tipo di situazione, ma certamente è un requisito.